Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Ben trovati da Eliana Astorri, altra puntata della rubrica di medicina effetti collaterali. Appuntamento del venerdì con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. La puntata di oggi è dedicata al disturbo da deficit di attenzione, iperattività e impulsività infantile. Lunedì e martedì prossimi si svolgerà un convegno sulle nuove prospettive nell'ADHD, che sarebbe il disturbo da deficit di attenzione, iperattività e impulsività. Avrà luogo presso l'aula Brasca del Gemelli e vedrà coinvolti i gruppi di studio SIMPIA, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, con l'Università di Tor Vergata, il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Azienda Sanitaria Roma B e l'Ospedale Sandro Pertini. ADHD, andiamo a vedere di quale patologia si tratta con la professoressa Maria Giulia Torrioli, associato di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professoressa, benvenuta.
Buongiorno.
Professoressa, qualche settimana fa abbiamo parlato di autismo, oggi ci occupiamo di quest'altra sindrome che colpisce i bambini. Poi nel corso della rubrica parleremo del convegno della prossima settimana. Inizio quindi col chiederle cos'è il disturbo da deficit di attenzione, iperattività e impulsività.
Vorrei cominciare col dire che è un disturbo estremamente comune. Intorno al 3% dei soggetti in età evolutiva, 3-5%, alcune casistiche arrivano addirittura al 7%. Quindi è una cosa con cui ci dobbiamo confrontare continuamente, sia noi, sia le famiglie soprattutto, sia anche la scuola. Perché la scuola? Perché le caratteristiche di questo disturbo sono una iperattività, cioè una difficoltà del bambino a rimanere fermo a lungo, a cui si unisce una impulsività, sono bambini che agiscono prima di aver pensato, e anche una distraibilità. Per distraibilità volevo precisare che non è in assoluto bambini che non riescono a concentrarsi, ma non riescono a mantenere a lungo la concentrazione. Sono spesso anche bambini molto intelligenti, anche brillanti, non sempre naturalmente, ma sono spesso bambini molto intuitivi, cioè bambini che si rendono conto in pochi secondi di tutto quello che li circonda, proprio perché non c'è un filtro nella loro attenzione. Prestano attenzione a tutto, quindi non riescono a concentrarsi su una determinata cosa. Questo ovviamente nei compiti scolastici è una grossa difficoltà, perché tendono a distrarsi con facilità, quindi a metterci un'eternità, pur essendo invece molto veloce nel risolvere altre cose, a finire i compiti, sia i compiti in classe sia i compiti a casa. Sono bambini che rendono la vita difficile a se stessi, alla famiglia, alla scuola. Per fare diagnosi di ADHD è indispensabile che, oltre a esserci questi comportamenti, ci sia un disagio del bambino, cioè devono avere un'intensità tale da provocare un evidente disagio nel bambino e nell'ambiente che lo circonda.
Perché, mi scusi professoressa, non è normale per un bambino non concentrarsi, muoversi velocemente, non stare mai fermo? Cosa hanno di diverso questi bambini?
Sta dicendo una cosa molto giusta, nel senso che se andiamo a vedere quelli che sono i sintomi dell'ADHD sul DSM-4, cioè dove vengono raccolte tutte le patologie di tipo psichiatrico dell'infanzia ma anche degli adulti, troviamo che in questa particolare sindrome tutti cominciano per la parola spesso. Spesso significa che dei comportamenti che qualunque bambino fa, loro li fanno con una frequenza tale da creare un disagio. Cioè è proprio nel disagio il problema.
Beh,
per esempio,
quindi,
qualunque
prego.
Bambino, scusi, perde le cose dell'astuccio, parliamo delle prime classi elementari, però si rifà un astuccio 2-3 volte all'anno. Un bambino ADHD ogni settimana.
Quindi una diagnosi si basa su questi comportamenti quando però sono portati all'eccesso?
All'eccesso, e hanno causato un disagio. Sono bambini che nessuno vuole a casa propria, che spesso neanche i nonni sopportano. Sono bambini che non vengono invitati alle feste. Cioè, non sto parlando di un disturbo lieve, sto parlando di un qualcosa che incide pesantemente sulla qualità di vita del bambino.
E un bambino con questo disturbo viene anche isolato a scuola dai propri compagni, probabilmente?
Viene isolato a scuola, viene rimproverato continuamente, prende una fila di note che diventano naturalmente totalmente inutili. Cioè, un bambino che è portato a sentirsi cattivo, bambino che diventa la dannazione di mamma e papà, mamma in particolare, perché le mamme vengono chiamate continuamente a scuola per dire si è comportato male, ha fatto questo, ha dato uno spintone, proprio perché sono bambini che agiscono di impulso. Se a me mi viene in mente che una persona mi sta antipatica, non lo picchio, perché penso non c'è nessun motivo che io picchi quella persona. Un bambino ADHD lo fa e basta.
Quindi può diventare pericoloso per sé e per gli altri?
Pericoloso è forse un po' eccessivo, perché siamo sempre nei limiti dei comportamenti infantili.
Molto fastidioso?
Molto fastidioso, senz'altro. Sono bambini che io definisco appiccicosi, nel senso che per esempio abbracciano tutti quando sono non solo alla scuola materna ma anche alla scuola elementare. E spesso i compagni odiano più essere abbracciati che spintonati. Sono bambini che crescendo da adulti possono avere delle conseguenze anche molto pesanti di questo loro modo di essere, perché l'ADHD è una forma cronica, nel senso che lo si resta, anche se possono attenuarsi enormemente i sintomi fino a risolversi completamente il disagio, però come temperamento rimane.
Quindi sarà un adulto agitato?
Se è un adulto agitato può anche mettere a frutto questa sua agitazione, perché se per esempio sono capaci di eseguire diversi compiti più o meno contemporaneamente, con una prontezza notevole, però c'è il grosso rischio che invece intraprendano una carriera delinquenziale, nel senso che se sono bambini che cominciano a trasgredire regolarmente le regole, possono passare a fare questo in maniera sistematica, quindi presentare un disturbo della condotta fino a un comportamento antisociale.
Quindi possono anche andare incontro a problemi di tipo psichiatrico in età adulta?
L'ADHD fa parte dei problemi psichiatrici, che non significa, vorrei chiarire, che se uno ha una sintomatologia psichiatrica è, fra virgolette, pazzo. Nel senso che io posso avere un umore tendenzialmente depresso ed essere una persona normalissima. Sono bambini che però hanno questo tipo di disturbo che può arrivare a dare nell'outcome, se non affrontato in maniera corretta, e talvolta anche se affrontato in maniera corretta, dei disturbi che possono essere quelli tipici di questo tipo di temperamento, cioè sono bambini che continuano a trasgredire le regole. Se la trasgressione delle regole diventa un'abitudine, vado verso un comportamento delinquenziale.
Avere individuato questo disturbo è una scoperta relativamente recente. Voglio dire, prima erano solo bambini giudicati troppo vivaci oppure proprio cattivi.
Tanto recente non direi, perché le descrizioni sono della metà dell'Ottocento.
Però diciamo di pubblico dominio, arrivati proprio all'opinione pubblica, alla massa, quando è diventata nota questa sindrome?
In Italia molto più tardi che altrove. Non so se perché siamo più tolleranti o perché culturalmente meno portati a far rientrare in delle classificazioni, a dare delle etichette. E quindi in Italia effettivamente solo negli ultimi anni nell'ultimo decennio si è prestata particolare attenzione a questo disturbo. C'è ancora purtroppo chi non crede che questo disturbo esista, dico purtroppo perché significa non rispondere alle esigenze di un bambino che è in una situazione di sofferenza.
Si è a conoscenza delle cause che provocano questo disturbo?
Parzialmente. Nel senso che sappiamo che sono delle cause biologiche e che ci si nasce, anche se qualche volta può essere acquisita. Una delle prime descrizioni è stata dopo l'encefalite, parlavo dell'Ottocento, di Von Economo. Però oltre che essere da danno neurologico, molto spesso è genetica. Il 40% dei genitori dei bambini ADHD è stato a sua volta un ADHD più o meno riconosciuto. Si sa che ci sono delle differenze maturative e alle volte non solo maturative nello sviluppo di alcune particolari aree del cervello. Intendiamoci, non faccio diagnosi di ADHD con una risonanza magnetica nucleare anche di ultima generazione, però se confronto le risonanze effettuate in un gruppo di bambini normali e un gruppo di bambini ADHD ci sono delle differenze statisticamente significative.
A quale età il bambino può cominciare a manifestare questi comportamenti eccessivi?
In alcuni casi le mamme descrivono di essersene accorte quando lo aspettavano, cioè già in utero. Comunque generalmente già prima dell'età scolare sono bambini che mostrano chiaramente l'iperattività. Comunque il momento di esplosione ovviamente c'è quando la maggior parte dei bambini accetta di entrare nel cosiddetto mondo delle regole, cioè la scuola. Finché io a un bambino non chiedo di stare fermo, vedo che è un bambino estremamente vivace, che scorazza dappertutto, che gira, che si alza in quando non
sta mai fermo.
Non è giusto, eccetera, però non porta questo a un disagio, perché è un'età in cui la maggior parte dei bambini lo fanno, lui lo fa più degli altri. Quando in prima io comincio a chiedergli di rimanere seduto al suo posto, di rispettare delle regole, lì è il momento in cui esplode.
È anche un bambino che dorme di meno rispetto ai suoi coetanei, proprio per questo suo essere agitato?
Non tutti, ma spesso sì. Soprattutto che non sono più disturbato. Non è sempre vero, nel senso che molto spesso sono bambini che la sera si addormentano bruscamente dopo essere stati tutto il giorno in movimento. C'era un padre che mi diceva: mio figlio la sera non si addormenta, sviene. Per dire che crollava questo bambino dopo essere stato tutto il giorno in movimento.
Ma ne sono più colpiti i maschi?
Sì, 4 volte più che le femmine.
Non si sa il motivo.
Ma questo avviene, direi, anche per la maggior parte, l'autismo è uno di questi, e poi anche per tutti quelli che sono i disturbi più da esternalizzazione. Cioè, i maschi sono più portati come temperamento di base a andare verso il movimento, andare verso del disturbi di rapporto con gli altri, cioè disturbi che si manifestano verso l'esterno piuttosto che dei disturbi tipo la depressione che sono più interiorizzanti.
Un bambino con ADHD può passare da una giornata assolutamente iperattiva a momenti silenziosi, fermi, come una sorta di depressione?
Lei mi sta descrivendo più un bambino con una disregolazione dell'umore. Oggi si discute se è una disregolazione dell'umore o un disturbo bipolare, che è un'altra entità che si manifestare anche nel bambino. Cioè sono bambini che, in cui può associarsi questa disregolazione dell'umore. Questo è uno degli argomenti importanti che verranno trattati nel nostro convegno,
di cui parleremo fra poco. Professoressa, secondo la vostra esperienza, un bambino con ADHD può diventare bulimico o anoressico?
È più facile che diventi bulimico che anoressico, nel senso che parlavo di impulsività e quindi è più probabile che sia un bambino che tende a mangiare troppo impulsivamente.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando di disturbi da deficit di attenzione, iperattività e impulsività con la professoressa Maria Giulia Torrioli, associato di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professoressa, da quanto detto finora è chiara l'importanza di una precoce e corretta diagnosi?
Sicuramente sì. La diagnosi è la premessa per poter poi aiutare con diversi gradi di intervento il bambino e la sua famiglia.
Lei ha parlato della risonanza magnetica perché avete visto una differenza fra i bambini che hanno questo disturbo e quelli che non lo hanno, ma esistono dei criteri diagnostici precisi?
Non esiste un marker biologico a tutt'oggi. Questa è un'altra degli argomenti di cui verrà trattata al congresso, perché ovviamente c'è la costante ricerca di eventuali marker biologici tanto nell'autismo quanto nell'ADHD, cioè in tutte quelle malattie che hanno sicuramente dei presupposti genetici. Ma a tutt'oggi è una diagnosi clinica, non strumentale.
E una volta emessa la diagnosi, cosa si fa? Come si cura il bambino? Una volta si somministrava il Ritalin in un secondo tempo molto discusso. Ecco, quindi ancora con il Ritalin. Fu quel periodo in cui fu demonizzato?
In maniera assolutamente impropria. In realtà il primo intervento da fare non è farmacologico. La prima cosa da fare è spiegare al bambino e alla famiglia che cosa sta succedendo. Questo primo tipo di intervento è spesso molto utile, perché se il bambino si rende conto che non è cattivo, se io posso spiegare alla maestra che probabilmente basta che gli lasci fare un giretto ogni ora perché lui si comporti meglio, posso avere già degli ottimi risultati. Questo non sempre. Se questo non è sufficiente a ridurre in maniera importante il disagio che il bambino lamenta, c'è un altro tipo di intervento, sempre non farmacologico, che può essere fatto, che è un intervento cognitivo-comportamentale, cioè per cercare di aiutare il bambino a controllare la sua impulsività, a migliorare i tempi di attenzione. Se anche tutto questo non è sufficiente, allora ricorro ai farmaci. Questo per quello che riguarda sempre il trattamento di quelli che sono i sintomi essenziali del ADHD. Per invece trattare le complicanze, diciamo, dell'ADHD, nel senso che ci può essere una comorbilità, anzi presente in circa il 70% dei casi di ADHD, comorbilità che può andare dai disturbi specifici di apprendimento ad altra comorbilità psichiatrica come i disturbi dell'umore di cui parlavamo prima, un disturbo oppositivo provocatorio, ce ne sono diverse. In quel caso l'intervento dovrà essere sia sui sintomi cardine dell'ADHD o con un intervento farmacologico o non farmacologico, sia sulla comorbilità, quindi con un intervento riabilitativo o psicoterapico secondo qual è il problema che ogni bambino presenta.
I genitori vengono aiutati, istruiti?
Ai genitori, appunto, come prima cosa viene fatto sempre un counseling familiare. Come primo intervento bisogna che i genitori stessi capiscano di che si tratta. Questo in genere, per esempio, dà un immediato sollievo a entrambi i genitori, ancora di più alle mamme, perché queste sono quelle che normalmente vengono colpevolizzate. Non gli hai saputo mettere i paletti, non hai saputo fare la mamma.
Certo.
Sentirsi dire che tutto questo non è vero è già un sollievo.
Nel convegno che avrà luogo la prossima settimana, quali sono i temi più importanti di cui si parlerà?
Si parlerà proprio sia di fare il punto su quello che conosciamo attualmente sull'ADHD, e per questo sono stati invitati anche dei relatori che sono tra i più importanti al mondo, come il professor Faraone, il professor Biderman e il professor Berkeley, sia su quello che è la ricerca di eventuali cause biologiche dell'ADHD, sia anche appunto nella comorbidità, in particolare per quello che riguarda i disturbi dell'umore, come stavo dicendo, ma anche l'interazione tra diversi aspetti dell'ADHD. Cioè è un convegno che non è tanto mirato sulla terapia farmacologica dell'ADHD come sono stati gli ultimi, ma più sul tentativo di dare voce anche a tutti quei ricercatori italiani che da anni stanno lavorando sul tentativo di una migliore comprensione dell'essenza dell'ADHD.
Questo bambino così veloce con questo disturbo può anche diventare dislessico?
Non può diventare dislessico, ci si nasce anche dislessici, cioè è una comorbilità estremamente frequente, intorno al 30% dei bambini ADHD hanno quello che chiamavo poco fa un disturbo specifico dell'apprendimento, di cui la dislessia fa parte, insieme alla disortografia e la discalculia, cioè sono tutta una serie di disturbi che possono essere presenti e che ovviamente rendono più difficile per un bambino la vita scolastica, perché se un bambino è un bambino che non si sta mai fermo, che disturba tutti e per di più non sa leggere, il meno che gli possa capitare è essere preso per scemo.
Ma visto che questo è un disturbo, è una sindrome, sono previsti dei sostegni nella scuola?
Per l'ADHD sì, è possibile chiedere un sostegno, non sempre questo è utile, in alcuni casi sì, in altri no, nel senso che se c'è un disturbo importante che non permette agli altri bambini anche di lavorare e quindi porta a un'esclusione del bambino con ADHD, può essere utile che l'insegnante abbia un aiuto per gestire meglio la classe. Per i disturbi specifici di apprendimento è uscita una legge specifica in cui sono previsti tutta una serie di ausili, ma non il sostegno scolastico.
Ancora una cosa, leggo qui sul programma, si parlerà di alessitimia nella DHD. Che cos'è? Ce lo vuole spiegare?
Cioè, è la difficoltà di un bambino anche a poter godere delle situazioni in cui si trova. Sono bambini in cui non hanno un contatto reale con le proprie emozioni, perché sono più portati ad agirle che a viverle.
Quindi è come se le cavalcassero, non se le godono?
Sì,
non le vivono?
Sì. Più o meno sì.
Professoressa Torrioli, è il momento di salutarla, grazie per la sua disponibilità e le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi altrettanto.
Era la professoressa Maria Giulia Torrioli, associato di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.